Il titolo che, come sapete, ho dato a queste riflessioni è Le esigenze e le problematiche di una comunità. Quindi torniamo in Seconda Re, capitolo 6. Seconda Re, capitolo 6, i primi 7 versetti. Rileggiamoli, visto che sono pochi versetti, possiamo... Dice così la parola: i discepoli dei profeti dissero a Eliseo: ecco il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano, ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi. Egli rispose: verrò. Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano, si misero a tagliare legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare: ah, mio Signore! L'avevo preso in prestito. L'uomo di Dio disse: dov'è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, lo fece venire a galla il ferro e disse: prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Domenica abbiamo visto nei primi 5 versetti quelle esigenze di cui una comunità ha bisogno, come abbiamo ricordato, una delle esigenze che abbiamo anche noi da un po' di tempo a questa parte, è quello di avere un locale più ampio, ecco, perché come questi discepoli hanno visto la necessità, quindi, di avere più spazio. Abbiamo letto, dice, non dice è stretto, ma è troppo stretto, quindi qualcosa sicuramente che c'era questa esigenza, questo bisogno. Vediamo che erano abbiamo visto che erano dei servitori di Dio, questi discepoli, delle persone che si erano tirate su le maniche, è vero? Tutti, nessuno rimava contro, però noi vediamo che quando ci sono delle esigenze, nascono delle esigenze nella vita di una chiesa, di una comunità, ma nascono anche delle problematiche, è vero? Dal versetto, possiamo dire versetto 5 al versetto 7, abbiamo letto e vedremo meglio quali sono queste problematiche. Quindi i problemi o le difficoltà arrivano soprattutto a chi è spirituale, fedele, facitore, arrivano a una chiesa spirituale e attiva. Questo dobbiamo tenere sempre conto, questa verità. I problemi o le difficoltà non mancheranno nei credenti che servono il Signore. Spesso la scrittura ci ricorda che la vita cristiana non è una passeggiata. Gesù stesso ricorda ai suoi discepoli che passerete attraverso varie tribolazioni. Ma i credenti che servono il Signore, che li sono consacrati, come vediamo anche in questo brano, non si disperano. Questo è importante. Non si ammalano spiritualmente. E il perché? È perché si rivolgono al Signore, alla parola di Dio, vero? I problemi, come sappiamo, arrivano nella nostra vita spirituale, nel nostro servizio spirituale, però quello che dobbiamo fare è quello di rivolgerci sempre al Signore, perché se non è così, allora sì, ci sarà amarezza, disperazione e quant'altro. Abbiamo letto a un certo punto, mentre nel versetto 5 dice: mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Quindi a uno dei discepoli cadde il ferro della scure in acqua. Quindi possiamo dire un incidente di percorso. E allora uno potrebbe dire: come? Questo discepolo così spirituale gli cade il ferro della scure in acqua? Ma come mai? È vero. A volte magari noi vediamo i fratelli che lavorano, che servono il Signore, a un certo punto c'è un incidente di percorso, qualcosa non va, allora siamo magari pronti a giudicare. Ma si dice sempre che, è vero, chi non fa niente non succede niente, è vero, non sbaglia. Ma c'era anche un altro rischio, che lo troviamo per chi maneggiava, chi usava la scure, no? Quando andava nei boschi a tagliare gli alberi, questo leggiamo in Deuteronomio 19, versetto 5, proprio a un certo punto c'era il rischio, quando uno andava a tagliare un albero, che la scure praticamente poteva quindi colpire un compagno che era vicino, causandogli, dice nella scrittura, anche la morte. Perché? Perché c'era proprio il rischio, come abbiamo letto qui, che il ferro della scure sfugge dal manico. Tanti anni fa, avevo forse tanti anni fa, un mio amico che faceva come lavoro il saldatore, aveva, a un certo punto ci siamo incontrati, aveva un grosso cerotto in testa, proprio gli avevano messo diversi punti, e gli chiesi cosa gli era successo. E mi disse che mentre lavoravano in officina, proprio a un suo collega, che era anche distante un po' di metri da lui, proprio il ferro della mazzetta, penso che ciascuno di noi, insomma, diversi di noi conoscono cos'è una mazzetta, che ci sono diversi pesi, 800 grammi, un chilo, comunque lì fuoriuscì proprio dal manico e lo colpì proprio alla testa. Ma perché succede questo? Perché come la scure, è vero, così come la mazzetta, come la scure è composta da due elementi e di materiale diverso. Il manico, che è in legno, e che la scure, che è di ferro. La scure, come abbiamo detto in precedenza, domenica scorsa, quindi nel primo incontro, è una figura della parola di Dio. Lì vediamo anche una figura di giudizio. E possiamo fare diverse applicazioni spirituali e apprendere delle lezioni spirituali, è vero? Siamo qui per questo anche questa sera. Abbiamo detto che la scure è composta da due elementi e di materiale diverso. Il manico della scure, che è di legno, e la scure, che è di ferro. Due materiali completamente opposti, diversi. Come sappiamo, il legno è un materiale morbido, si lascia facilmente lavorare, docile, mentre il ferro è un materiale duro, forte, come leggiamo anche nel libro di Daniele, capitolo 2, versetto 40. Come abbiamo detto anche prima, visto che la scure è una figura della parola di Dio, anch'essa, cioè la parola di Dio, è composta da due elementi. È composta dalla verità e dall'amore. O meglio, come dice in Efesini, l'amore nella verità. Come leggiamo in Efesini 4:15. La verità, cioè la legge, perché la verità è questa, la parola di Dio è la legge, e sono i comandamenti, come sappiamo, proprio dal punto di vista, dobbiamo vedere proprio dal punto di vista umano, e come dice la scrittura, essa è dura, difficile da comprendere, come leggiamo in Giovanni 6,60 e anche in 1 Corinzi 2,11. Ricordate che solo coloro che hanno la mente di Cristo, no, possono conoscere le cose di Cristo. E sempre dal punto di vista umano, così leggiamo anche in Giacomo, la legge, i comandamenti sono impossibili da adempiere, ma non solo. In Romani 7,10 dice: essa condanna proprio l'uomo alla morte. Mentre l'amore ci parla di morbidezza, di gentilezza, di dolcezza, di sopportazione, di arrendevolezza, di delicatezza. E 1 Corinzi 13, il versetto da 4 a 7, fa un elenco straordinario di quello che è l'amore. Quando questi due elementi, quando questi due principi si staccano, si separano, quando il ferro della scure, cioè la verità, cade nell'acqua, cosa succede? Abbiamo letto che a un certo punto la scure si è staccato dal manico di legno e caduta nell'acqua. Cosa succede? Succede che sono inutilizzabili. Separatamente non portano nessun beneficio. Non servono proprio più a niente, è vero. Come leggiamo sempre in 1 Corinzi capitolo 13, versetto 2, quando dice: se noi avessimo la fede, no, di spostare i monti, se dovessimo predicare il messaggio più potente, nel senso, e anche riguardo alla verità, dice: ma se non ho amore, non sono nulla. Cosa succede? Succede che abbiamo messo sottoterra quella mine o quel talento. Quando il ferro della scure fuoriesce, si stacca dal manico, non serve proprio più a niente. Non è utile più a niente, è vero? È come quella parabola della mine, così, del talento. Quell'ultimo che aveva ricevuto quel talento, quella mine, cosa ne aveva fatto? L'aveva proprio in un certo senso disprezzato, è vero? Praticamente, cosa succede? Non era utile più a niente. Non poteva portare più nessun frutto. Leggiamo per esempio in Giovanni 15, versetto, nei primi versetti, che Gesù dice: chi dimora in me, cioè nell'amore, porta molto frutto. E in Geremia 1,10 ci dice che per costruire bisogna prima abbattere, per costruire bisogna prima sradicare, è vero? In questo brano la scure è caduta nell'acqua, ma come abbiamo detto altre volte, succede che la scure, quando fuoriesce dal manico, non cade sempre nell'acqua, ma a volte colpisce anche chi è vicino a te, vicino a lui, provocandogli anche la morte. Quante volte, cari nella grazia, nel maneggiare la scure, cioè la parola di Dio, si è staccato il ferro dal manico, cioè la verità nell'amore, dall'amore, dove abbiamo ferito magari qualcuno, dove addirittura magari abbiamo ucciso coloro che erano vicini a noi. Quante volte non abbiamo usato la verità nell'amore? È vero, sappiamo che quando usiamo solo la verità veniamo chiamati legalisti, formali. Quante volte abbiamo magari proprio sparato a zero, abbiamo aperto la bocca senza filtri, siamo entrati a gamba tesa? Quanti danni abbiamo fatto, quante persone abbiamo ferito, ucciso con quel ferro della scure, cioè con quella verità? Quante volte siamo stati invece morbidi, come il legno di quel manico della scure che ci è rimasto in mano, pensando che si può costruire anche senza abbattere l'albero. Quanti oggi, più spesso, sempre di più, sentiamo che dicono che bisogna separare la verità dall'amore. È vero. Mi ricordo che avevo letto una frase di un credente che diceva che bisogna rinunciare a ciò che ostacola la comunione. Se quella verità, voglio dire, ostacola la comunione, la dobbiamo gettare nell'acqua. Molti dicono che bisogna amare e basta. Qual è stata la reazione di questo discepolo verso questo incidente? Abbiamo letto nel versetto 5 la seconda parte. Dice: perciò egli cominciò a gridare: ah, mio Signore, l'avevo preso in prestito. È bello vedere come questo discepolo in questo incidente non cercò di far finta di niente o di nascondere l'accaduto o di giustificarsi, ma chiama all'attenzione l'uomo di Dio, Eliseo, chiamò all'attenzione principalmente l'uomo di Dio. Dice: l'avevo preso in prestito. Leggiamo in Proverbi 22:7, non solo ci dà proprio un principio, lo leggo io. Dice: chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Quindi era consapevole questo discepolo che era legato, no, a qualcosa, che aveva un certo debito, che aveva un impegno che doveva praticamente adempiere, cioè quello di restituire questo prestito, perché non è tua, non era sua proprietà quella scure, e quindi stava usando, è vero, qualcosa che non era suo, amministrava qualcosa che non era suo, lo doveva restituire, doveva rendere conto. Nel Salmo 37, versetto 21, leggiamo che l'empio prende in prestito e non restituisce. Lui era un credente, non poteva non restituire. Indipendentemente se siamo stati negligenti nell'usare questo prestito, superficiali o attenti, è vero, indipendentemente da tutto, noi siamo responsabili. Il discepolo sapeva bene di averlo preso in prestito e si sentiva responsabile. Perché, cari nella grazia, il Signore in tutto questo ci chiamerà in causa, è vero? Dovremo rendere conto. Non dovremo rendere conto a degli uomini, ma al Signore. Quindi quale deve essere la nostra reazione quando ci sono questi incidenti per recuperare quello che ci è stato prestato? Cosa dobbiamo fare? Abbiamo letto che, sempre la seconda parte, dice: perciò egli cominciò a gridare. Quindi possiamo dire a invocare, a pregare. Vuol dire dispiacersi. Lui era molto dispiaciuto. Lui non solo era dispiaciuto per gridare, lui era addolorato. Ma non solo questo. Lui, come vediamo, non ha perso tempo. Non ha cercato, voglio dire, di prendere tempo. È vero. E quale fu la risposta dell'uomo di Dio a questo grido d'aiuto del discepolo? Abbiamo letto, dice l'uomo, versetto 6, di Dio disse: dove è caduta? cosa vediamo nella risposta di Eliseo? Vediamo che lo rimprovera per caso? Vediamo che lui vuole, prima di dargli una risposta, capire com'è successo? Forse vuole magari indagare cosa era successo, come è successo, perché è successo? Invece no, gli chiede, dice, dov'è caduta? Che bello, dov'è caduta, dice. Oltre a fare presto, sapere il punto, il posto in cui è caduta la scure. Perché? Affinché possa essere recuperata. Altrimenti, come poteva recuperare questa scure, questo prestito? Vedete, cari nella grazia, questo aspetto, credo che sia troppo, molto importante per poter recuperare. Perché se tu non lo sai, se tu non sai, no? O non vuol dire dove è caduto o caduta la scure, non potrai recuperarlo. Quando ci sono delle cadute nella nostra vita, noi sappiamo, è vero, o dobbiamo cercare di capire, sapere e individuare dove siamo caduti. E dobbiamo essere consapevoli, perché non possiamo recuperare qualcosa o qualcuno che non vuole essere recuperato, è vero, che in un certo senso che non gli interessa, che non è dispiaciuto, che non è addolorato per quello che è accaduto, se vive lontano o vicino al Signore. Vi ricordate cosa disse Gesù alla chiesa di Efeso in Apocalisse capitolo 2, versetto 4 a 5? Gesù dice a questa chiesa, dice a un certo punto, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Non c'era più amore, non c'era più verità. Dice a un certo punto, dice, io lo so dov'è. No, dice, ricorda dunque da dove o dove sei caduta e ravvediti. E compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal tuo posto, se non ti ravvedi. Se dobbiamo recuperare delle cose perse, delle cadute, è vero, dobbiamo anche dire, anche riconoscere dove siamo caduti. Il discepolo, che bello, non era distratto quando gli è caduta la scure, l'ha visto cadere, sapeva il punto in cui gli è caduto. E in che modo è stato recuperato il ferro della scure? Per recuperare il ferro della scure dell'acqua non era sicuramente un'impresa semplice e nemmeno un intervento che poteva fare questo discepolo. Perché? Perché c'era bisogno di una persona matura, spirituale, competente, con esperienza. Perché se il discepolo avesse fatto da solo, o si fosse rivolto a qualche altro discepolo, quindi senza esperienza, c'era proprio il rischio, come dice Galati 6.1, di essere trascinati dalle acque o annegare. Ma il discepolo, come abbiamo letto, si rivolse all'uomo di Dio, figura della parola di Dio. In che modo intervenne l'uomo di Dio Eliseo? Abbiamo letto che nel versetto 6 dice, la seconda parte dice, quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse, prendilo, quello stese la mano e lo prese. Tagliò un pezzo di legno e lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro. Di solito, come sappiamo, si usa una calamita per attrarre il ferro. Cosa c'entra il pezzo di legno? Perché questo legno? Eliseo usò qualcosa che noi mai avremmo pensato di usare. È vero? Usò qualcosa, come leggiamo in Prima Corinzi capitolo 1, versetti da 26 a 30, che non ha molto valore ai nostri occhi, è vero? Eppure il Signore ci meraviglia sempre. In che modo? Sceglie, dice in questo passo, le cose pazze del mondo per svergognare quelli sapienti. Sceglie le cose deboli per svergognare le forti. Le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, le cose che non sono. Perché la potenza di Dio si manifesta attraverso le cose che non sono. Ma di cosa ci parla ancora questo pezzo di legno che viene tagliato da un albero e gettato nell'acqua? Ci parla anche oltre alla parola di Dio che abbiamo visto in questa scure, abbiamo visto, quindi vediamo anche un po' il credente, ma ci parla anche del Signore Gesù, della sua umanità, della sua sofferenza, che si è dato. Così quando si taglia il pezzo di legno, l'albero soffre. E poi dice, gettato nel medesimo luogo, cioè senza risparmiarsi. E fece venire al gallo il ferro e disse, prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Cari nella grazia, con il Signore e solo con il Signore recuperiamo le cose che abbiamo perso, le cose che ci sono sfuggite dalla mano. Ci rialziamo solo con il Signore dalle nostre cadute. Ecco, ricordiamoci sempre, ci saranno sempre, spesso magari anche degli incidenti di percorso nella nostra vita quando serviamo il Signore, è vero, ma se vogliamo recuperare non ci dobbiamo nascondere, far finta di niente. Non dobbiamo quindi rimanere in silenzio, ma gridare al Signore come fece questo discepolo. È vero, anche laddove abbiamo causato dei danni, delle ferite, dove abbiamo magari fatto molto male, noi dobbiamo sempre essere recuperati dal Signore. Ma noi dobbiamo, quindi come dicevo prima, non fare finta di niente, non essere quindi superficiali, perché noi sappiamo dove siamo caduti. Come disse Gesù alla chiesa di Efeso, ricordati dove sei caduto e ravvediti. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.